Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vogliamo continuare il nostro studio questa mattina di Prima Corinzi capitolo 16, versetti dal 5 al 12. Prima Corinzi 16, dal versetto 5 al 12. Quando ero un ragazzino, ho trascorso parte della mia vita ad Eagle Rock, in California, proprio oltre la collina qui, e sulla strada dove abitavamo, vivevamo per un po' di tempo, abbiamo vissuto su Addison Way, anche i miei nonni vivevano lì, ma un po' più su, nella strada dove abitavamo noi, c'era un uomo molto famoso, Keith L. Brooks. So che Nan si ricorda di Keith, abitava in cima lì all'isolato, e quando ero ragazzino Keith L. Brooks era, per me, era una specie di uomo straordinario, era autore di moltissimi libri e libri di studio biblico. Infatti ancora oggi la nostra libreria vende libri scritti da Keith L. Brooks, un uomo di Dio molto dotato, ed immagino che per me era sempre una persona piuttosto affascinante, perlomeno quando ero piccolo, e raccontava delle storie meravigliose. Ma una storia che raccontò, che ho sempre pensato fosse particolarmente bella, era questa, ed è collegata bene a ciò che vogliamo condividere con voi questa mattina. All'università Northwestern, situata ad Evanston, in Illinois, al nord di Chicago, per molti anni ebbe una squadra volontaria di salvataggio. E quella squadra di salvataggio volontaria veniva usata per aiutare le navi e le persone che erano in difficoltà sul lago Michigan. Una volta, la Lady Elgin, che era una nave per passeggeri, stava andando in pezzi tra le grandi onde e la tempesta che aveva colpito lì il lago Michigan, e così questo gruppo di persone si riunì, questa squadra di salvataggio si riunirono per fare ciò che potevano fare per salvare quelle persone. Una di loro era una giovane studente del Gareth Biblical Institute che si stava preparando per una vita di servizio missionario. Il suo nome era Edward W. Spencer. E Keith Brooks disse che vide una donna aggrappata a dei rottami lontano fra i frangenti, e così si tuffò in acqua e nuotò fino a lei, la prese e la portò in salvo. Poi, guardando indietro, vide altre vittime, ed ancora altre vittime, ancora altre, e fuori ancora continuò a nuotare finché aveva salvato alla fine 17 persone, tutte da solo. Poi crollò in uno stato di delirio per l'esaurimento e, mentre si agitava nel suo delirio, gridò: «Ho fatto del mio meglio! Ho fatto del mio meglio!» E suo fratello, che era lì vicino, gli disse: «Uè, hai salvato 17 vite!» E lui disse: «Uff, oh, se solo avessi potuto salvarne di più! Ho fatto del mio meglio!» A me sembra piuttosto buono, non sembra? A voi? Questo è l'unico modo di far l'opera del Signore, non è vero? Fare il nostro meglio. Guardate il versetto 58 di 1 Corinzi 15. «Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondando sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». Ascoltate, questa è la piccola chiave, non è vero, di ciò che abbiamo imparato e stiamo imparando nel capitolo 16. Stiamo imparando che cosa significa abbondare nell'opera del Signore. E vi abbiamo già fatto notare che l'opera di Dio merita il meglio in assoluto, e che ogni cristiano dovrebbe dire nell'esaurimento: ho fatto del mio meglio, ho fatto veramente del mio meglio. In 2 Timoteo 2,15 è scritto: sforzati di presentarti davanti a Dio approvato come un operaio che non ha di che esser cosa, vergognato. In altre parole, fai del tuo meglio, così che non ci sia alcun senso di vergogna. Guardate per un momento a Marco capitolo 13, versetto 32. E qui il Signore sta parlando del suo ritorno, e questo è ciò che disse: «Quanto a quel giorno e da quell'ora nessuno lì sa, neppure gli angeli che sono nel cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State attenti, quindi vegliate, pregate, perché non sapete quando sarà il tempo. Altre parole, non sapete quando il Signore tornerà, non sapete quanto tempo avete, nel linguaggio di 1 Corinzi 15, non sapete quando avverrà il giorno della risurrezione, non sapete quando sarete glorificati, non sapete quanto tempo vi rimane. E così dice al versetto 34, il figlio dell'uomo è come un uomo che, partendo per un lungo viaggio, lasciò la casa sua, il nostro Signore se n'è andato, ed ha dato autorità ai suoi servi, e diede a ciascuno il proprio lavoro, e comandò al portinaio di vegliare, e poi versetto 35, vegliate dunque, perché non sapete quando tornerà il padrone di casa, fermiamoci lì, ascoltate, sta dicendo, non sapete quando il Signore tornerà, ma... Il Signore è come quell'uomo che è partito ed ha lasciato a ciascuno un'opera, un lavoro da fare. Ed un giorno tornerà e valuterà. Apocalisse 22, 12, scritto, ecco, vengo presto ed il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo l'opera sua. In altre parole, il modo in cui fate il lavoro che Egli vi ha affidato determinerà come Egli vi ricompenserà in gloria. Ora, non sappiamo quando verrà quel giorno? Non sappiamo quanto tempo abbiamo, però siamo chiamati a fare il nostro meglio. E Paolo in 1 Corinzi sta dicendo, la risurrezione sta arrivando, perciò, poiché non sapete quanto tempo avete, dovreste sempre essere abbondanti nell'opera del Signore, non c'è tempo da perdere. In 2 Tessalonicesi, voglio che guardiate al terzo capitolo, e vorrei mostrarvi una dichiarazione interessante da parte di Paolo. 2 Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 11. Dice questo, sentiamo infatti, scrivendo ai credenti di Tessalonica, sentiamo che vi sono tra voi alcuni che si comportano in modo disordinato. Ora, osservate la frase successiva, non lavorando affatto, ma si danno da fare in cose inutili. Ora, questo è molto interessante perché in greco è un gioco di parole, letteralmente dice, non sono lavoratori indaffarati, ma ficcanaso indaffarati. Paolo sta dicendo, sentiamo tutta questa roba terribile che alcuni tra voi non stanno lavorando. Non sono là fuori a dare tutto ciò che hanno, sono più che altro degli impiccioni indaffarati. In questo caso, questi ficcanaso correvano in giro speculando su racconti fantastici riguardo al ritorno di Cristo, avevano fallito nei loro ministeri senza realizzare nulla di significativo. In molti casi avevano perfino abbandonato gli strumenti del loro mestiere e stavano semplicemente correndo in giro e stavano parlando, stavano speculando sul ritorno di Cristo. E così al versetto 12 dice, a quelli che sono tali comandiamo ed esortiamo nel Signore Gesù Cristo. Altre parole, questo è il comando del Signore, che lavorino con tranquillità e che mangino il loro proprio pane. Sapete cosa stava succedendo? Quelle persone stavano correndo in giro a fare tutte queste speculazioni teologiche oppure stavano vivendo alle spalle degli altri per il loro cibo perché non stavano lavorando. E lui dice, ho due suggerimenti, state zitti, andate a lavorare e mangiate il vostro pane. Poi dice il versetto 13, ma voi fratelli, non stancatevi di fare il bene. Altre parole, a voi che state lavorando, non scoraggiatevi a causa di tutti gli stravaganti. Non guardate attorno e potreste dire, oh, questi non vale la pena, io sto dando il mio massimo, queste persone non fanno nulla. Sapete, potreste sentirvi così se lavorate su una catena di montaggio, dovunque state lavorando, e sapete che state dando il vostro meglio, mentre andate in giro gli altri sono lì che se la prendono comoda, ed è molto facile stancarsi o sentirsi scoraggiati in una situazione del genere. Però lui dice, ascoltate, non siate come quei ficcanaso, lavorate e siate dei lavoratori operosi. Mettetevi all'opera, non solo parole, ma coinvolgetevi, datevi da fare. E penso che sia importante anche per noi, sto semplicemente cercando di farvi notare che Dio si aspetta che il suo popolo lavori. Quando il Signore in 1 Timoteo 5 stabilì un elenco di vedove, e disse quando fate e prendete questa lista di vedove che lavorano per il Signore nella Chiesa, assicuratevi che siano persone che in passato abbiano compiuto buone opere, che hanno dimostrato fedeltà, che hanno amato i loro mariti, che si sono prese cura dei loro figli, che hanno ospitato stranieri, lavato i piedi e fatto tutte le opere buone. Scegliete persone che lavorano sodo. Dio vuole che siamo diligenti, che siamo integri e fedeli. È sempre stato così. Dobbiamo essere coinvolti. Infatti, Efesini capitolo 4 dice... che il mio compito come evangelista e pastore insegnante è quello di preparare i santi, per che cosa? Per l'opera del ministero. Questo è il nostro compito, gente, fare l'opera del ministero, siamo tutti coinvolti nella cosa. Cristo scrisse alla Chiesa in Efeso, in Apocalisse 2, disse, conosco le tue opere e so che hai faticato, e quello è lodevole. Dobbiamo lavorare, dobbiamo darci da fare, dobbiamo essere coinvolti, dobbiamo essere dedicati e saremo ricompensati sulla base di quell'opera. 2 Corinzi 5:10 dice che il Signore verrà e ci ricompenserà per le nostre opere, che siano buone o inutili, che siano oro, argento, pietre preziose, oppure legno, fieno e stoppia. Quindi dobbiamo lavorare. Dobbiamo compiere l'opera del Signore. Dobbiamo lavorare finché è giorno, disse Gesù, perché viene la notte quando, che cosa? Quando nessuno potrà lavorare. Ora è il tempo, adesso è il momento di mettersi all'opera, ora è il momento di arrivare a fine giornata esausti dicendo ho fatto del mio meglio, ho fatto del mio meglio. Vedete, non sappiamo quanto tempo abbiamo veramente. Colossesi 4:17 dice adempi pienamente il tuo ministero, adempi pienamente il tuo ministero. Immagino che se veramente volete farlo, se volete lavorare, dovrete anche riscattare il tempo, come dice Efesini 5:15, dovete stabilire le vostre priorità, come dice prima Pietro, dovete essere sobri, il che significa che dovete stabilire le vostre priorità, dovete mettere le vostre priorità nel giusto ordine, dovete dedicarvi con il vostro tempo, dovete veramente mettervi all'opera, ed allora forse potremo arrivare alla fine della nostra vita e dire, come Gesù disse, ho compiuto l'opera che mi hai dato da fare, e poi come Paolo che disse, ho terminato la mia corsa. Può esserci solamente un vero senso di compimento nel finire tutto quando abbiamo veramente dato tutto ciò che avevamo all'opera. Potresti dire, oh, ma se do tutto quello che ho, cosa succede? Boh, una cosa che succede è che il Signore vi ricompenserà nella gloria, ma un'altra cosa che succederà è che probabilmente vi darà più lavoro da fare. Proprio così. Se fate davvero bene con ciò che avete, probabilmente Dio vi darà di più perché siete una di quelle persone che ha dimostrato di essere affidabile. Nei Giochi Olimpici, molti secoli fa, è riportato che un certo individuo ottenne una grande vittoria alle Olimpiadi. E una persona gli si avvicinò e gli disse, Spartano, che cosa guadagnerai da questa vittoria? Al che lui rispose, avrò l'onore di combattere in prima linea nelle schiere del mio re. Mi piace. Se fai bene, sapete, se farete bene nelle retrovie potresti arrivare proprio davanti dove il calore si fa sentire un po' di più ed è così che funziona anche nelle cose spirituali. Se siete fedeli e sarete fedeli al Signore ad un certo punto e dimostrerete eccellenza ed efficacia nell'opera, Egli vi promuoverà con una responsabilità maggiore che richiederà sforzi maggiori, con conseguenze maggiori e che avrà anche persecuzioni maggiori. E forse questo non vi incoraggia molto, ma a me sì, più grande la sfida, più grande sarà la vittoria, giusto? E così il Signore ci ha chiamato a lavorare ed è così che deve essere tutta la nostra vita, tutta la nostra vita. Ora, nel fare questo, ci sono alcuni principi in 1 Corinzi 16 che abbiamo esaminato. Nei versetti dal 5 al 12, in questo piccolo testo che è semplicissimo, l'Apostolo Paolo sta fondamentalmente descrivendo il suo lavoro. Ed egli abbonda sempre nell'opera del Signore, conclude il capitolo 15 con quello, e nel capitolo 16 descrive un po' com'è che compie l'opera del Signore. Ed io vedo implicitamente in questa piccola sezione 7 principi per compiere l'opera del Signore a modo suo. Ora ne abbiamo già considerati 3 e una parte del quarto, e poi questa mattina andremo avanti e li completeremo. Ci sono alcuni principi qui, potresti dire, oh, dovrei lavorare, va bene, ma come? Quali sono le linee guida? Va bene, osservate qui Paolo, vedete com'è che lui lavora. Principio numero 1, colui che compie l'opera del Signore a modo suo deve avere una visione per il futuro. Ricordate dall'ultima volta? Una visione per il futuro, versetto 5. Ora verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, perché passerò per la Macedonia. Ora questa è solamente una piccola finestra aperta su Paolo, che faceva sempre progetti per il futuro. Era un uomo ed era un visionario, aveva una visione, era un uomo che aveva un'aspettativa, era un uomo che riusciva a vedere ciò che non era ancora stato fatto, un uomo che sapeva, aveva modo di vedere il campo aperto davanti a sé, un uomo che poteva essere stimolato da ciò che doveva essere fatto o da ciò che non era stato toccato. In quel senso era un sognatore, conquistava nel suo pensiero mondi nei quali i suoi piedi non erano ancora arrivati, aveva progetti per il futuro, elaborava strategie, sviluppava mezzi, metodi e piani mediante i quali poteva raggiungere obiettivi futuri. E la settimana scorsa ci siamo posti questa domanda: che cos'è che stiamo progettando? Quali strategie stiamo elaborando per il futuro? Che cos'è che stiamo facendo per lasciare un segno in questo mondo incredibilmente complesso dove Cristo non è ancora stato nominato? Che cos'è che abbiamo davanti a noi? Oppure stiamo semplicemente andando avanti alla deriva senza mete, senza visione, senza obiettivi? Perché se è così non stiamo compiendo l'opera del Signore a modo suo. In secondo luogo abbiamo detto che colui che compie l'opera del Signore a modo suo non deve solamente avere una visione per il futuro, ma deve anche avere flessibilità, perché Dio potrebbe sempre cambiare quel futuro, anzi potrebbe mai non esserci un futuro in quella direzione, e dovete essere disposti a cambiare rotta. Ora guardate ai versetti 6 e 7, dice, può darsi che mi fermi, non ne sono sicuro, E può darsi che passi l'inverno con voi affinché mi accompagnate nel mio viaggio ovunque io vada, perché non voglio vedervi ora soltanto di passaggio, ma spero di trattenermi con voi. E questa è la chiave. Se, che cosa? Se il Signore lo permette. In altre parole, nella vita di Paolo c'era questa piccola clausola di flessibilità sul fatto che tutte le visioni, tutte le speranze, tutti i sogni e tutti i piani erano sempre fondati su questo piccolo pensiero: se il Signore lo permette. Questa è flessibilità, gente. Questo non significa che non fate progetti, non significa che state semplicemente seduti a dire: oh, Signore, io sono disponibile, vorrei che facessi qualcosa. Dovete elaborare strategie, dovete pianificare, dovete esaminare, dovete prepararvi e poi dovete lasciare spazio alla flessibilità che Dio potrebbe introdurre. Il terzo principio: colui che compie l'opera del Signore a modo suo deve essere accurato, non superficiale. Noterete nei versetti 6 e 7 che dice, al versetto 7 dice: non voglio vedervi solamente di passaggio, voglio trattenermi con voi. Nel versetto 6 dice: voglio fermarmi con voi, voglio dimorare con voi, sì, voglio perfino passare l'inverno con voi. Paolo sapeva che il livello dei problemi a Corinto richiedeva tempo e era una persona che faceva le cose a fondo, era una persona che non agiva superficialmente. Non è questo il modo di compiere l'opera del Signore. L'opera del Signore, nel modo del Signore, richiede accuratezza, portare a termine il compito, completarlo, farlo bene. E quindi troviamo dunque che compiere l'opera del Signore a modo suo implica una visione per il futuro, implica flessibilità ed accuratezza. E poi, in quarto luogo, ed è qui che ci siamo fermati l'ultima volta, colui che compie l'opera del Signore a modo suo deve avere un impegno verso il servizio presente. Un impegno per il servizio presente. E vi ho detto la settimana scorsa che ci sono molti sognatori che progettano ciò che vorrebbero fare e ci sono molti meno uomini d'azione che fanno ciò che possono fare. Una grande differenza. Però credetemi, la persona veramente efficace, con il grande piano per il futuro, quella che vedrà quel piano realizzarsi, sta usando il presente come terreno di prova. Sta sviluppando se stesso, sta sviluppando la sua strategia, sta sviluppando i suoi mezzi, sta preparando il suo cuore per ciò che Dio potrebbe avere in futuro, se mai quel futuro dovesse realizzarsi. Ascoltate a questo dal punto di vista del nostro Signore, in Matteo 25:23, nella parabola dei talenti. Il padrone dice a questo servo fedele, dice: bene, buono e fedele servo, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò e ti darò sopra molte cose. In altre parole, è la fedeltà a livello attuale, presente, di responsabilità che ti dà il diritto di essere usato ad un livello più alto nel futuro. Ora, ci sono molte persone che vogliono semplicemente uscire nel ministero e vogliono avere un qualche straordinario successo, ma non c'è mai stato alcun terreno di prova, non c'è mai stato un terreno di verifica, non c'è mai stato un luogo nel quale hanno avuto modo di perfezionare le loro capacità e i loro doni, non è mai stata provata la cosa che possono compiere l'opera del ministero con eccellenza e con dedizione totale. E quindi colui che compie l'opera del Signore nel modo suo non si limita semplicemente a pianificare per il futuro, ma opera anche nel presente, è all'opera adesso. In Luca 12:42 una parola simile, vediamo. Il Signore disse: chi è dunque quell'amministratore fedele e prudente? Ascoltate, che il suo Signore costituirà sopra la sua casa. Non è meraviglioso? Un servitore fedele diventerà poi il governante. Era un uomo fedele nel gestire gli affari della casa ed egli può quindi governare la casa intera. Questo è il terreno di prova. E prima che possiate mai aspettarvi che Dio vi collochi in una qualche grande ministero straordinario entusiasmante nel quale c'è moltissimo in gioco, dovrete dimostrare di essere fedeli al livello nel quale Dio vi ha posti adesso. E Paolo, al versetto 8, guardatelo lì, disse: ho tutti questi piani, tutte queste grandi speranze di venire, ma per ora resterò ad Efeso perché una porta grande, una porta efficace per il servizio mi è stata aperta. In altre parole, non posso andarmene adesso perché sono totalmente dedicato a questo. E finché Dio non chiuderà questa porta, io rimarrò proprio qui. Oh, come mi piace questo. Sapete una cosa riguardo a Paolo? Che Paolo non fu mai scontento del suo campo di servizio. Mai! E vi dirò anche qualcos'altro. Non usò mai una cosa come trampolino di lancio per qualcos'altro. Ad Efeso diede tutta la sua vita. E quando Dio cambiò quella situazione, chiuse quella porta, lo spinse da qualche altra parte e gli diede tutta la sua vita a quello. Era dedicato, impegnato verso la porta aperta che era lì aperta al momento. Il concetto della porta aperta è molto familiare per Paolo. In Atti 14:27 ci viene detto che Dio aprì la porta ai gentili, In 2 Corinzi 2,12 ci viene detto che Dio aprì la porta a Troade. In Colossesi 4,3 Paolo dice: pregate per me affinché il Signore apra la porta al Vangelo. La porta aperta indicava semplicemente un'opportunità di predicare il Vangelo, e per Paolo, dovunque ci fosse un'opportunità, lui passava attraverso quella porta. E sapete, è così che dovremmo essere anche noi. Ci sono persone che fanno tanto i difficili riguardo a quale porta attraversare, che finiscono per perdere l'opportunità e poi restano lì ad aspettare che accada qualcosa di meraviglioso, e non accade mai perché non hanno mai dimostrato la disponibilità a passare attraverso quella porta che Dio aveva lasciato aperta per loro. Altre persone dicono: ah, sai, forse un studente al seminario mi dice, oh sai, mi sono preparato per il mio ministero, ora questo è il tipo di cosa che voglio fare, voglio questo e questo, e mi piacerebbe avere questo tipo di clima, e sarebbe veramente carino se fosse organizzato in questo modo, potrebbe essere una chiesa perfetta. Oh, ascoltate, se ne trovi una, così, fidati, non hanno bisogno di te. E qui invece c'è una porta aperta con ogni genere di problemi, e la porta è spalancata, ma non corrisponde esattamente a dove io penso di dover essere. Ebbene, il Signore non ha nessuna intenzione di lasciarti semplicemente lì senza far nulla. Se la porta è aperta adesso, l'opportunità è presente lì, dovunque essa sia, allora è lì che è meglio che tu dimostri chi sei. Sapete, stavo pensando alla chiesa di Filadelfia. In Apocalisse 3, versetti 7 ed 8, dice questo, ed è, questo è il Signore Gesù dice: io sono colui che apre e nessuno chiude, e sono colui che chiude e nessuno apre. E dice alla chiesa di Filadelfia: io ho posto davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere, ora mettiti all'opera. E sapete una cosa? Piuttosto interessante che la chiesa che segue la chiesa di Filadelfia sia la chiesa di Laodicea, la chiesa morta. E suppongo che una delle cose che potrebbero trasformare una chiesa di tipo Filadelfia in una chiesa di tipo Laodicea sia proprio questa, che quando ci sono porte aperte non le attraversano. E quindi arriva l'apatia, l'indifferenza, la freddezza, e alla fine si arriva all'Laodicea e dice: ah, non sei né caldo né freddo, ti vomiterò dalla mia bocca. Quando Dio apre la porta, è di fatto Dio ad averla aperta. E se Dio ha aperto la porta, e se Dio vi sta spingendo dentro, allora Dio vi darà anche la forza per fare ciò che vuole che facciate una volta entrati, giusto? E questo è il terreno di prova. Non diventate contenti di non far nulla. Non rimanete lì semplicemente seduti ad aspettare la situazione perfetta, trovate la porta aperta ed entrateci. Sapete, ogni tanto Paul Wright mi dice: John, abbiamo bisogno disperatamente di persone che lavorino nel ministero dei bambini, ne abbiamo un bisogno disperato, c'è una porta aperta, ma non riusciamo a trovare persone che la attraversino. E suppongo che siano persone lì sedute ad aspettare, che magari si aspettino una chissà quale porta, e il fatto è che il Signore forse non darà mai loro quella porta, perché non si sono dimostrate fedeli nella porta aperta che il Signore ha posto davanti a loro. Non siate egoisti e non siate inflessibili, lasciate che Dio sia colui che apre la porta. Ora, arriviamo al versetto 8 qui, dice: resterò ad Efeso, Dio aveva veramente aperto la porta ad Efeso in modo meraviglioso, era una città meravigliosa, una città incredibile dell'Asia Minore, una vasta provincia dell'impero romano, oggi è in realtà il territorio della Turchia, ma l'Asia Minore era una grande provincia lì ad Efeso, e Efeso era la seconda città più importante, andando verso est da Roma. La prima era Corinto e la seconda probabilmente era Efeso, su quella via particolare. Quindi Efeso era una città vitale, era a circa 5 km dal mare, ma il fiume Caiastro passava di là, quindi era navigabile, poteva raggiungere il mare ed era al centro dei traffici di commercio. Aveva una delle sette meraviglie del mondo, il tempio di Diana o di Artemide, c'era una banca internazionale, lì si riuniva la confederazione degli stati ionici, quindi era piena di senatori, era un rifugio per criminali, era il centro di una situazione sacerdotale. Dean Farrar dice che la regione era semplicemente bellissima, l'atmosfera era salubre, il che significa che era piacevole, era tipo la California del Sud in una giornata limpida, era semplicemente un posto favoloso, era verde, rigogliosa e tutto il resto. Infatti il commercio vi si era sviluppato ad un ritmo così incredibile che la città stava fiorendo. E può darsi che quando Giovanni scrisse Apocalisse 18, versetti 12 e 13, quando sta parlando lì del sistema babilonese dei tempi della fine, di quel grande sistema commerciale che aveva in mente probabilmente il modello di Efeso dove viveva. E quindi qui c'era questa città incredibile, un mare di persone, di scambi e di tutte le cose che stavano accadendo. E Paolo disse: Dio ha spalancato la porta per un servizio efficace, per un servizio energes, un servizio energetico, un servizio produttivo. Vuol dire, questo posto era semplicemente completamente aperto, vuol dire potrà pure pullulare di stregoni, di maghi, di prostitute, di impostori, di filosofi, di tutto il resto, ma è spalancato, aperto. E sapete, guardando ad Efeso potreste dire: oh, c'è l'idolatria, c'è la stregoneria, la prostituzione, l'omosessualità, e tutti quei criminali che stanno facendo rifugio là, non mi pare veramente un buon posto dove andare, ma non so se mia moglie si adatterebbe, capite, o se questo sarebbe bene per me, ma la porta era aperta e Dio l'aveva aperta. E non era sempre stata aperta? Paolo aveva nel suo cuore da molto tempo il desiderio di andare ad Efeso. Quando arrivò lì ad Atti 16:6, non potremmo andarci, così proseguì oltre. E nel capitolo 18 stava tornando di nuovo verso est, passò di nuovo di là ed andò verso Efeso per un giorno e disse: oh, spero di poter tornare di nuovo. E ora Dio gli aveva permesso di tornare, ma doveva esserci un tempismo in tutto quello. Dio voleva preparare la città ed usò Apollo per quello. In Atti 18 Apollo arrivò in città, spalancò la città aperta, parlò con potenza mediante la parola di Dio e così via. C'è un ministero incredibile in quella città, quindi bisognava in certo senso riscaldarsi per l'arrivo di Paolo. Lui era un po' troppo da scaricare tutto insieme su quella città e così ci voleva una specie di Apollo che entrasse e smuovesse un po' la terra, e Paolo non era ancora pronto per tutta quell'opposizione che l'avrebbe ricevuto ad Efeso. Quindi Paolo dovette passare per Filippi, finì in prigione, fu ai ceppi, fu picchiato e tutto il resto per indurirsi un pochino, così che dovevano smuovere un po' il terreno ad Efeso, dovevano anche indurire Paolo, e quando arrivò il momento Zac, Dio li mise insieme. E Paolo dice: dopo tutti quei problemi per portarmi qui, io rimango finché l'opera sarà completata. Quando Dio chiuderà la porta, me ne andrò, però non prima. E così la porta non era sempre stata aperta, ma lo era. E lui disse: io rimarrò. Non ignorate la porta aperta, gente, perché dove Dio apre la porta, qualcuno deve entrarci. C'è una tremenda opportunità di ministero se ci dedichiamo, impegniamo ad essa. E io mi preoccupo veramente nel mio cuore per le persone che dicono sempre: un giorno entrerò nell'opera, un giorno lo farò, oh, questo piano, un giorno sarò questo, un giorno sarò quest'altro, un giorno avrò questa, un giorno avrò la mia chiesa, oppure un giorno avrò la mia chiesa, la classe, quello che è, il studio biblico. Non stanno facendo nulla adesso, sono sognatori, però che non hanno alcun terreno di prova, senza alcun terreno di verifica, senza alcun luogo in cui possono dar forma al loro ministero, ai loro metodi, ai loro mezzi, alle loro strategie. E quindi bisogna dirlo. Okay? Che colui che compie l'opera del Signore a modo suo ha piani per il futuro, ma anche un senso profondo di impegno presente per versare la propria vita nell'oggi, perché potrebbe non esserci altro che l'oggi. Questo potrebbe essere tutto ciò che c'è. Sapete, ho sempre amato quel passo in Atti 13, che passa quasi inosservato senza farci riflettere. A prima lettura dice che nella chiesa di Antiochia c'erano 5 pastori e li elenca, e poi dice: e mentre servivano il Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Paolo e Barnaba per l'opera alla quale li ho chiamati. In altre parole, fu mentre stavano pascendo il gregge, mentre stavano ministrando, mentre si stavano dimostrando fedeli, che lo Spirito Santo disse: li prenderò a loro per il ministero che ho sempre avuto in mente per loro, ma che ho aspettato finché non si fossero dimostrati fedeli. Vedete il punto? Essere nel ministero non è necessariamente una questione di istruzione, servire efficacemente il Signore non è una questione di ricevere semplicemente un apporto, è una questione di dimostrarsi fedeli nell'azione. E quindi compiere l'opera del Signore a modo suo tiene in equilibrio la visione per il futuro, la flessibilità, l'accuratezza, l'impegno presente. Quinto, compiere l'opera del Signore a modo suo, nel modo del Signore, richiede di accettare l'opposizione come una sfida. Dobbiamo accettare l'opposizione come una sfida. Come ho detto prima, se trovate il posto che non ha alcun problema, non hanno bisogno di voi. Accettare l'opposizione come una sfida. Paolo dice, niente straordinario, versetto 8, resterò ad Efeso fino alla Pentecoste. Perché? Perché mi si è aperta una porta grande, una porta efficace, e vi sono molti avversari. Potreste dire, aspetta un momento, rimani lì perché ci sono molti avversari? Certo! G. Campbell Morgan disse, se non hai opposizione nel luogo in cui servi, stai servendo nel posto sbagliato. È meglio che trovate un luogo dove ci sia opposizione. Paolo aveva una ragione straordinaria per rimanere. Dice, devo rimanere perché non posso lasciare sole le truppe. C'è troppo qua in gioco, troppa opposizione. E voglio dire, era dura lì, no? Veramente. Ad Efeso c'era un vasto sistema di idolatria organizzata nel tempo di Diana. C'era perversione sessuale dappertutto. C'erano orge, sacerdotesse che erano prostitute. C'era una folla di giudei erranti ad aggiungere problemi e su problemi e problemi. Che andavano in giro lì vantando presunti poteri di esorcismo, cercavano di scacciare demoni da chiunque, stavano creando scompiglio ovunque, c'era pregiudizio, c'era superstizione, c'era razzismo, c'erano vizi sessuali, c'erano sinagoghe di giudei che odiavano le persone, avevano persino tentato di complottare per uccidere i cristiani, vuol dire c'era paganesimo, idolatria, superstizione, perversione sessuale, possessione demoniaca, pregiudizio religioso, razzismo, tutto ciò che potrebbe esistere in ogni città, in qualunque città del mondo oggi, esisteva proprio lì, era una vera polveriera di tutto. E Paolo disse, questo è un posto troppo buono per lasciarlo. La maggior parte delle persone direbbero, oh, sai, io sto cercando un tipo di posto un po' diverso. Che sfida! Che sfida! Entrò in quel luogo e cominciò ad insegnare la parola di Dio, ed insegnò la parola di Dio ogni giorno alla scuola di Tiranno per 2 anni, e così facendo le persone si convertirono, furono istruite come discepoli, ed uscirono a fondare tutte le altre 7 chiese dell'Asia Minore menzionate nell'Apocalisse, e la parola di Dio si diffuse in tutta l'Asia Minore. E sapete cos'è che accade? La gente cominciò a bruciare i propri libri occulti, non compravano più quella roba idolatrica, e quelli che vendevano gli idoli si arrabbiarono così tanto che scoppiò una grande rivolta in tutta la città. Vuol dire, il Vangelo divenne una questione pubblica? Ed una delle più grandi chiese che fu fondata nei primi anni, la chiesa venne fondata lì, era la chiesa di Efeso. Ascoltate, Paolo vide l'opposizione come una sfida enorme. Ebbene, quando cercate il ministero che Dio ha per voi, trovatene uno che non sia tutto ciò che dovrebbe essere, e vedete se Dio non possa usarvi per cambiarlo alla sua gloria. Quelle sono le persone che hanno più bisogno di voi. Trovate la città dove il Vangelo non viene predicato, ne hanno bisogno. Trovate la chiesa dove la parola di Dio non viene insegnata, ne hanno bisogno. Trovate una struttura all'interno di quella chiesa che non è biblica ed entrate lì per insegnar loro ciò che è biblico. Voglio dire, andate dove Dio può veramente usarvi. Ci sono molti avversari e le truppe hanno bisogno di voi. Paolo ripensò alla battaglia di Efeso in 2 Corinzi 1:8 e questo è ciò che scrisse, leggendo dalla traduzione di Phillips, scrisse questo. Oh, vorremmo che sapeste, fratelli, qualcosa di ciò che abbiamo passato in Asia. E sta parlando di Efeso. In quel tempo fummo completamente sopraffatti, il peso era più di quanto potessimo sopportare. Infatti, dicemmo a noi stessi che quella era la fine. Eppure, ora crediamo che abbiamo fatto questa esperienza di arrivare al limite estremo delle nostre forze per imparare a confidare non in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Non è magnifico? Sapete, erano talmente sicuri che sarebbero morti lì ad Efeso, che disse, semplicemente sappiamo che Dio può risuscitare i morti, quindi se moriamo, egli dovrà risuscitarci dalla tomba. Erano così sicuri che sarebbero morti. E sapete cos'è che succede quando vi trovate in una situazione del genere? Che non confidate in voi stessi, no? Lo sapevate? Non confidate in voi stessi. Arrivate ad essere così disperati che vi rivolgete a Dio, e quando vi rivolgete a Dio la potenza comincia a fluire, ed allora i nemici cominciano a cadere uno dopo l'altro. Questo è entusiasmante. 2 Corinzi 4:9 dice: ogni giorno sperimentiamo qualcosa della morte del Signore Gesù Cristo, affinché possiamo anche conoscere la potenza della vita di Gesù in questi nostri corpi. Altre parole, noi affrontiamo la morte ogni giorno, ed è proprio in questo affrontare la morte, ed in questo affrontare questa opposizione, quando non abbiamo alcuna risorsa, dipendiamo completamente da Dio, che vediamo fluire la potenza di Cristo. Mamma mia, che entusiasmo. Vuol dire, questa è l'avventura del ministero, giusto? Vuol dire, uscire proprio lì, sul campo di battaglia, affrontare la cosa con Gesù Cristo e vedere Dio dare la vittoria. Accettare la sfida, trovare un posto difficile. Mi viene sempre in mente John Payton quando penso a questo. Vi ho detto già la sua storia, però ve la riracconto. Payton era uno studente di Bibbia, uno studente al college biblico lì a Londra. Dio lo chiamò ad andare nelle isole delle Nuove Ebridi, dove c'erano cannibali, mangiatori di uomini, no? Sapete, quello sarebbe stata comunque una cosa difficile per un qualsiasi studente, no? Dire di sì, non è vero? Io so che cosa avrei detto. Signore, hai sbagliato persona. Sei sicuro che i miei doni siano adatti a quello? Oppure avrei detto, ascolta signore, sono diplomato, potrei farcela un po' nel ministero, no? Non nel senso che io diventi il pranzo di qualcuno, tutto questo sforzo. Oppure avrei detto, ascolta signore, ho una grande idea, conosco uno che ha lasciato il college, e non ce la farà mai nel ministero, magari manda lui, lo mangeranno lui, no? Chi lo saprà? Quel tizio diventerà un eroe, giusto? E lasciami stare, io posso farcela. Però John Payton non discusse con Dio. Il Signore disse vai, e lui andò, prese sua moglie, se ne andò per barca, raggiunsero la riva, remando con una piccola barca, si trovano su un'isola abitata da cannibali, mangiatori di uomini, la cui lingua non parlavano e non avevano alcun modo di comunicare con loro. Sistemarono una piccola capanna sulla spiaggia ed il Signore li preservò meravigliosamente. Poi più tardi, quando il capo della tribù di quella zona si convertì a Cristo, chiese a John chi fosse quell'esercito che circondava la sua capanna ogni notte. I santi angeli di Dio l'avevano protetto. Dopo alcune settimane, sua moglie diede alla luce un bambino e sia il bambino che sua moglie morirono. Rimase completamente solo e nella sua autobiografia dice che dormiva sulle tombe per impedire agli indigeni di disotterrare i corpi e di mangiarli. Decise di rimanere, le sfide erano grandi, gli avversari erano molti e quello era il luogo dove Dio lo voleva. Così restò. Come si fa a fare una cosa del genere da soli? Lo si fa dipendendo totalmente da Dio, accettando la sfida, perché è proprio lì, nella sfida, che le nostre risorse finiscono e dobbiamo dipendere da Dio, ed è proprio da Lui che la sua potenza fluisce verso vittorie che non avreste mai sognato essere possibili. Quindi chi veramente fatica per il Signore, chi opera per il Signore e compie l'opera del Signore nel modo suo, ha una visione per il futuro, un senso di flessibilità, un'accuratezza, non una superficialità, ha un impegno per il servizio presente ed accetta l'opposizione come un'opportunità o una sfida. Numero 6. Colui che compie l'opera del Signore a modo suo deve avere uno spirito di squadra, uno spirito di squadra. Damo questo di Paolo, mi piace tantissimo, era un uomo di squadra, non era una grande superstar tutto da solo, no, dipendeva molto dagli altri, era molto affettuoso verso gli altri. Guardate versetti 10 ed 11, versetto 10, ora se, letteralmente, se sarebbe meglio quando verrà Timoteo stava arrivando, il capitolo 4, versetto 17 dice che l'aveva mandato insieme a quella lettera forse, e probabilmente accompagnato anche da Erasto, ma disse quando viene Timoteo fate in modo che stia con voi senza timore, non intimidite questo giovane timido, sensibile. Alcuni di quei corinzi erano duri, ostinati, gonfi d'orgoglio, erano un po' degli spacconi, e lui dice non intimidetelo, perché egli compie l'opera del Signore così come la compio io. In altre parole, state mettendo le mani addosso ad un operaio di Dio. Non azzardatevi con lui, per la sua grande educazione, il suo denaro, qualunque altra cosa, ma non toccatelo e lasciatelo stare, perché lui lavora per il Signore, proprio come me. Questo mi piace tantissimo. Paolo non vedeva se stesso ad un livello diverso da quello di Timoteo, anche se Timoteo era un suo figlio nella fede, Timoteo era giovane, Timoteo non aveva tutto quello che Paolo aveva in termini di conoscenza, in termini di dono, eppure erano uguali, egli è il mio compagno d'opera. Paolo non vedeva questi strati, non vedeva se stesso come una sorta di super santo. Certo c'era differenza nel loro ministero, certo Paolo era l'uomo in prima linea, certo Paolo era il leader in molti sensi, il leader tra i leader, ma comunque nel suo cuore era semplicemente un collaboratore come tutti gli altri nell'opera di Dio, ed aveva un grande senso di squadra. La dignità del compito di Timoteo gli conferiva onore, proprio come conferiva onore a Paolo, e Paolo dice trattatelo giustamente. Amo il fatto che Paolo non avesse alcuna ambizione personale, perfino in Filippesi 1, quando era prigioniero, stava emergendo una nuova generazione di predicatori, un nuovo gruppo, all'improvviso Paolo stava un po' svanendo sullo sfondo, era prigioniero, la sua vita sembrava un po' declinare ed era ormai al tramonto, stavano arrivando nuovi uomini, e loro arrivavano e dicevano noi siamo nuovi predicatori, e la chiesa cominciava a rivolgersi a loro, ed erano la nuova generazione, erano i forti, no? Erano quelli che tutti volevano ascoltare, ed alcuni loro stavano dicendo persino oh Paolo prigioniero perché ha mandato in rovina il suo ministero, il Signore ha dovuto metterlo da parte, i suoi metodi sono un po' vecchi, e lui sai, e Paolo diceva ascoltate, alcuni predicano Cristo per spirito di contesa, vogliono aggiungere afflizione alle mie catene, vogliono farmi del male, dice però che mi importa, Cristo è predicato ed in questo io mi rallegro, Filippesi 1. Non aveva alcun senso di ambizione, non aveva alcun desiderio di spingersi in alto, non poteva essere più felice di sapere che qualcuno stesse facendo l'opera di Dio, se la stesse facendo a modo suo ovviamente, ora se non lo facevano a modo suo, glielo diceva. Ma chiunque facesse l'opera del Signore a modo del Signore era nella sua squadra. In Romani capitolo 16 vi rendete conto che scrive quel libro meraviglioso, il libro di Romani, e dedica un intero capitolo, il 16esimo, a menzionare 24 persone individualmente e due famiglie intere, tra le quali 7 donne che lo aiutarono nell'opera del Signore, che erano nella sua squadra. Non si può mai servire Dio in isolamento, bisogna rendersi conto che si dà un contributo alla squadra, non si può mai uscire e fare lì le star, no, bisogna sempre consacrarsi e dedicarsi alla squadra. Ed era sempre Paolo e Sila, Paolo e Barnaba, Paolo e Luca, Paolo e Aristarco, Paolo e Marco, Paolo e Timoteo, Paolo e qualcun altro. Colui che compie l'opera del Signore nel modo del Signore capisce di essere solo una parte della comunione fraterna e che il suo compito è quello di edificare gli altri, di incoraggiare gli altri, di sostenere gli altri, di dire abbiate cura di Timoteo tanto quanto avete cura di me. Disse, sapete, Epafrodito è stato vicino alla morte e sono così felice che non sia morto, lo disse in Filippesi 2, perché ho avuto tanto bisogno di lui. Ho avuto tanto bisogno di lui, mi serve. E quando fu vecchio disse voglio che mi mandiate Marco, ho bisogno che Marco sia con me, Giovanni Marco. Aveva un senso di squadra. E sapete, penso che questo sia così importante. Penso che tutti noi dobbiamo impararlo bene. Mi è venuto in mente un pensiero interessante mentre stavo riflettendo su questo, in 2 Timoteo 4:5, ascoltate qui, ascoltate semplicemente, dice a Timoteo, ma tu, Timoteo, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, compi l'opera di un evangelista, adempi pienamente il tuo ministero. Ehi, Timoteo, datti da fare, amico mio! E volete sapere una cosa? Quello fu un momento drammatico nella vita di Timoteo. Sapete che cos'è che aveva fatto Timoteo fino a quel momento? Timoteo aveva servito Paolo. Aveva servito Paolo. E poi un giorno Paolo disse, Timoteo, vai, addio. Ora vai e compi il tuo lavoro. Ma il terreno di prova per Timoteo era stato il modo in cui aveva servito Paolo. Ora Dio ha chiamato alcune persone alla guida, alla leadership, ad altre persone a servire quelle che guidano. E talvolta quelli che servono quelle che guidano faranno questo per tutti i loro giorni, altre volte serviranno per un periodo di apprendistato e di formazione, poi il Signore li chiamerà a guidare per conto loro. Ma è sempre con un senso di squadra. E Timoteo è cresciuto nel ministero servendo qualcun altro. In Filemone, quella piccola storia meravigliosa dello schiavo, versetto 10, dice: ti prego per il mio figlio Onesimo che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo ti fu inutile ma ora è utile a te e a me, ed io te lo rimando, tu dunque accoglilo, cioè accogli il mio stesso cuore. In altre parole, Paolo dice: amo quest'uomo, mi ha servito benissimo, l'ho usato nel ministero, mi è stato utile, ora quindi tu trattalo come tu hai trattato me. E qui c'era quell'uomo Filemone che si era dedicato a Paolo, ed in cambio Paolo si dedicò a quell'uomo e sostenne la causa di Onesimo, che sarebbe il servitore, e Paolo sostenne la sua causa presso Filemone, il padrone, e disse: prenditi cura di quest'uomo, di questo caro uomo. Aveva un senso di squadra, sosteneva tutti nel ministero. Ora forse siamo chiamati a sostenere qualcuno, forse siamo chiamati a stare per conto nostro, forse un po' l'una, un po' l'altra, forse una per un periodo poi l'altra, ma dobbiamo renderci conto che siamo in una squadra. Sapete, quando Gesù disse che dobbiamo amarci gli uni gli altri e da questo tutti sapranno che siamo suoi discepoli, lo intendeva, parlava sul serio. Quando il mondo vede la squadra che opera nell'amore, quella diventa una grande prova dell'autenticità. Un ultimo principio: compiere l'opera del Signore a modo suo implica essere sensibili alla guida dello Spirito nella vita altrui. Oh, mi piacerebbe avere tempo di sviluppare questo punto più pienamente, ma mi ha colpito il senso del versetto 12, guardate quello che dice: quanto al nostro fratello, anzi Apollo, lo ha molto esortato a venire da voi con i fratelli. Fermiamoci qui per un momento, ok? Ora Paolo stava dicendo che Timoteo stava arrivando per rimanere con loro, per essere con loro, e dice il versetto 11: non disprezzatelo, ma accompagnatelo in pace, cioè rimandatelo da me perché io lo aspetterò e vorrò sentire un buon rapporto. Timoteo sta arrivando e starà portando a loro quella lettera, sarà per scoprire cosa stava succedendo, e voleva che l'avrebbero rimandato indietro in pace, così che lui poteva tornare da lui. E poi passa ad Apollo e dice: e quanto al nostro fratello Apollo, l'ho molto esortato a venire da voi con i fratelli. Ora, perché Paolo voleva che Apollo andasse con Timoteo ed Erasto? Perché nella chiesa di Corinto era successo che la gente stava dicendo: io sono di Paolo, io sono di Apollo, giusto? Avevano quelle piccole fazioni, e quindi lui sta dicendo: Apollo, sai, sarebbe magnifico se tu potessi andare e dicessi semplicemente: ascoltate, questo è ridicolo, non voglio la vostra ammirazione, non voglio tutta questa esaltazione, siamo tutti insieme in questo, siamo tutti servi del Signore. Paolo sta dicendo ad Apollo: tu puoi rimettere a posto tutta questa faccenda, puoi sistemare il tutto, tutto l'affare. Quindi dice: veramente desidero molto che tu vada con i fratelli. E dopotutto Paolo era il pezzo grosso della chiesa, no? Era l'autorevole, eh? Però mi piace, a metà del versetto 12 dice: ma non fu affatto sua volontà di venire adesso. Non è bello? Apollo disse: no, grazie Paolo, non voglio andare. Sono molto impegnato in qualche altro ministero, non voglio andare. Poi si dice: cos'è che disse Paolo? Disse: ma verrà quando ne avrà l'opportunità. Non è bello? Paolo non gli passò sopra come un rullo compressore e non disse: oh, ti rendi conto che sono l'apostolo dei gentili? O sai chi è che ti sta parlando? Io sono Paolo, sai, oh Paolo, dell'esperienza lì sulla via di Damasco, quel Paolo lì. Non gli mise addosso nulla di tutto ciò, disse semplicemente: gli ho detto quello che gli ho detto, gli ho detto qual era la mia idea, e lui disse: non è la mia idea, però verrà quando sarà pronto. Bellissimo, no? Non si può mai forzare le persone nell'opera del Signore. Bisogna aspettare finché lo Spirito di Dio opera nel loro cuore. Questo era un uomo che aveva autorità, che aveva idee, che aveva strategie, che aveva piani, che aveva pazienza di aspettare finché lo Spirito di Dio operasse nel cuore di chiunque altro facesse parte della squadra. Ed è per questo che è così importante per qualcuno che lavora nel ministero di avere un senso di squadra e di rendersi conto che lo Spirito di Dio non opera solamente attraverso di voi, come se siete voi a decidere tutto, ma nel cuore di tutti, e dobbiamo essere sensibili a ciò che Dio sta facendo, senza dettare, senza dominare, ma lasciando che lo Spirito di Dio produca, e siamo pazienti. Bene, queste semplicemente sono cose pratiche, cari amici. Com'è che possiamo compiere l'opera del Signore a modo suo, con una visione del futuro, con flessibilità, con accuratezza, con impegno presente, accettando la posizione come una sfida, con uno spirito di squadra ed essendo sensibili alla guida dello Spirito Santo nella vita degli altri? E mi piacerebbe tanto poter sviluppare questi punti un pochino di più, perché potremmo veramente farlo, però siamo limitati. Però lasciatemi concludere con alcuni pensieri, ok? Ora ascoltate. Il vecchio predicatore Sidney Smith era un grande vecchio predicatore in Inghilterra, ed una volta gli fu chiesto: signor Smith, com'è che può spiegare il grande successo che il risveglio metodista ha avuto in Inghilterra? Come può spiegarlo? E questo è quello che disse, lo adoro, disse: la risposta è semplice, signore, sono tutti all'opera e sono tutti sempre all'opera. Mi piace. Sapete cos'è che vorrei che si dicesse di Grace Church? Sapete, quelle persone lì a Grace sono tutti all'opera e sono sempre all'opera. Ora, in termini di 1 Corinzi 15, 58, quello sarebbe abbondando sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Che sia così, che noi siamo tutti all'opera e che siamo tutti sempre all'opera, affinché quando il Signore Gesù verrà a ricompensarci, ci ricompenserà con queste parole: ben fatto, buon servitore fedele, hai compiuto l'opera che ti ho dato da fare. Signore, ti ringraziamo mentre concludiamo il nostro tempo insieme questa mattina, ti ringraziamo per la natura pratica di questo passo e ti ringraziamo per come ancora una volta ci mette davanti il bisogno di stabilire le nostre priorità, di ordinare le nostre vite attorno al tuo servizio, perché veramente è l'unica cosa che conta. Aiutaci ad essere fedeli, diligenti. Aiutaci a compiere la tua opera a modo tuo, affinché il risultato sia la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.